Ecco, quindi possiamo iniziare con la relazione. Il primo a parlare è l'avvocato onorevole Renato Ballardini, il quale, questo scusate, è proprio il mio cellulare e quindi lo mettiamo fuori combattimento subito, perché sennò
poca prevenzione, dovrei pensarci prima.
Ballardini, che come avete intuito è anche redattore del giornale e altri, tutti gli altri titoli, alcuni non congruenti come ex vicepresidente del Parlamento europeo, altri più congruenti come presidente, già presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, è anche stato membro di quella commissione dei 19 che negli anni 60, in seguito a quello che era la situazione drammatica qua in Sud Tirolo, della situazione di terrorismo neanche tanto strisciante, di terrorismo in atto, si era elaborato un pacchetto di provvedimenti appunto per affrontare la situazione tirolese, che ha approvato poi il principale di questi provvedimenti, è stato nel 72 il nuovo Statuto di Autonomia, di cui Ballardini è stato relatore, in cui si prevedeva appunto per il TAR di Bolzano che la metà dei giudici fosse eletta dal Consiglio provinciale, proprio per affrontare questo problema di questa autonomia particolare in questo momento di scontro etnico che stava assumendo dei ruoli decisamente drammatici. È solo poi nel 72 è l'emanazione dello statuto, poi le norme, sapete ancora un po' di tempo, sono dell'84 e lì oltre al TAR di Bolzano si è infilato anche il TAR di Trento, con appunto quella norma dei due giudici nominati dal Consiglio, provinciale. Ecco, Ballardini immagino ci illustrerà appunto questa genesi storica e poi darà la sua opinione su questa normativa.
Prendo questo? O no?
Certo.
Ma ecco, la mia non sarà una relazione, solo una introduzione del tema. Le relazioni le affidiamo a esperti tecnici. Sì, devo chiarire, per correggere quanto è scritto nella mia presentazione, che io non sono mai stato membro della Commissione dei 12. La Commissione dei 12 è la commissione consultiva del governo che esprime pareri al governo sulla emanazione delle norme di attuazione dello statuto. Io di questa commissione non ho mai fatto parte, e qui c'è un errore che va corretto. Io avevo fatto parte della Commissione dei 19, che era un'altra cosa, una commissione politica e tecnica che nel 1961 fu istituita dal ministro Scelba ed era formata da rappresentanti politici nazionali di lingua italiana e di lingua tedesca, con Magnago, Pinzel, Folger, eccetera, per tentare una soluzione del problema dell'Alto Adige, che aveva assunto toni estremamente drammatici. Vi ricordate, con la crisi del primo statuto, era partito da Bolzano in lo scontrient e sull'onda di questa rivolta da parte del popolo sudtirolese nei confronti dello Stato italiano, che non aveva in verità gli impegni assunti con l'accordo De Gasperi di Gruber, si erano anche manifestate delle forme, sia pure minoritarie, di autentico terrorismo politico. Ci furono anche dei morti e dei tralicci che erano saltati. Per rimediare a questa situazione drammatica nacque questa commissione di 19, che elaborò dopo 200 sedute un pacchetto di provvedimenti proposti al governo e al Parlamento, il principale di quali appunto era lo statuto, il nuovo statuto. istituto che poi fu approvato 10 anni dopo, nel 1972, che è del quale io fui relatore di maggioranza alla Camera dei Deputati. Ma venendo al nostro argomento, ecco, quando si parla di questi problemi di giustizia, di giudicare, io resto sempre colpito da un interrogativo, da una domanda, da la difficoltà di giudicare. Il giudicare è una cosa estremamente difficile, un impegno intellettuale di grande livello. Giudicare qualsiasi cosa, anche i giudizi che diamo ogni giorno delle nostre piccole questioni, già questo è un impegno intellettuale, ma quando addirittura il giudizio si porta nelle aule giudiziarie e quando il giudizio è atto di un organo giudiziario, di un tribunale, che quindi comporta delle conseguenze pratiche per persone, per uomini, per donne, per gli avvenimenti concreti della vita reale, ecco, il giudicare è un'attività di estrema difficoltà, di grande impegno. Bisogna conoscere i fatti, bisogna conoscere le persone, bisogna conoscere la legge, bisogna tener conto delle conseguenze, bisogna interpretare questa realtà, quindi è un impegno intellettuale di grande difficoltà. E quindi l'uomo si è sempre posto il problema di come organizzare questa attività. Purtroppo non esiste un modello precostituito, perché se pensiamo al giudizio universale, secondo quanto ci viene, secondo le forme e le modalità che ci vengono consegnate dalla tradizione, non è un modello da seguire. Lì, da quanto io sappia, non c'è né l'accusa né la difesa. Pare che nella valle di Josafat pubblico ministero e avvocati siano considerati dei disturbi inutili, ma lì c'è un giudice che è il Padre Eterno, il Signore, il Dio, quindi non è questo un modello che dobbiamo seguire. Il modello che la tradizione umana ha costruito parte da una premessa che secondo me va tenuta presente, che è molto importante, che la giustizia si esercita in nome del popolo. Questo è scritto nella nostra Costituzione, all'articolo 101, ed è un atto fondamentale, è cioè una prerogativa sovrana. La giustizia è esercitata in nome del popolo, perché appunto è una prerogativa sovrana, il popolo è sovrano. E questo farebbe pensare che quindi bisognerebbe affidare la giustizia al popolo, che sarebbe un disastro, io credo, francamente. Basti pensare al più importante dei processi della nostra storia, insomma, il processo contro Gesù Cristo, il popolo scelse Barabba, e quindi io credo che anche poi abbiamo esperienze storiche successive, i processi popolari, come i processi che oggi avvengono attraverso la televisione, che è una forma anche questa di processi popolari, sono veramente terribili. E allora questo principio, ecco, che la giustizia viene esercitata in nome del popolo, che quindi è una prerogativa sovrana, va scartato completamente, va scartato del tutto. O non è possibile salvarne in parte, non è possibile, cioè, il principio tradurlo in norme concrete, in organizzazione concreta che in qualche maniera stabilisca un rapporto, una relazione fra la volontà popolare ed il giudizio. Ecco, questa è la domanda che bisogna porsi. Ora, ecco, venendo più specificatamente, alla luce però di queste premesse, al nostro tema di oggi, io posso attingere alla mia memoria personale, che si riferisce appunto a quegli anni, 1969, 70, 71, 72, sono gli anni in cui questi problemi sono sorti. Sono sorti perché in quegli anni, per esempio, sono sorti finalmente i tribunali regionali amministrativi. È del 71 la legge che istituisce i tribunali regionali amministrativi. Prima c'erano le giunte provinciali amministrative, mi pare si chiamassero così, che era una cosa mostruosa. Erano delle commissioni prefettizie formate appunto da funzionari che peraltro avevano poco lavoro perché nessuno aveva fiducia in queste attività, alle quali era assegnata la tutela del cittadino nei confronti degli abusi e degli arbitri della pubblica amministrazione, una cosa piuttosto miserabile. Furono cancellate da una sentenza della Corte Costituzionale e si provvide. E io ricordo, non me ne vanto, ma consentitemi di dirvi questo mio ricordo, che il testo della legge che poi alla fine fu approvato fu scritto da un comitato ristretto della Commissione Affari Costituzionali della Camera, nel quale c'ero io, c'era l'onorevole Lucifredi, un amministrativista di sicura fama, molto bravo, era un democristiano di destra, ma di quelli come Scalfa, insomma, ecco, sì. Questi fondamentalmente liberale, un liberale. E Lucio Luzzatto, mi ricordo che ecco, eravamo noi tre, questo comitato ristretto, scrivemmo questa legge, e fu io credo. Però già in quella legge c'è un accenno al Tribunale regionale di Bolzano, perché già in quel tempo già si stava discutendo attorno al nostro statuto, erano due lavori paralleli. E quindi già in quella legge istitutiva dei tribunali regionali c'è una riserva per una normativa speciale per il tribunale di Bolzano. Ed infatti, quando lateralmente si andava elaborando lo statuto, il nuovo statuto per la regione Trentino Alto Adige, agli articoli 90, 91, 93, mi pare 94, si stabilisce che per il tribunale regionale la sezione di Bolzano del Tribunale regionale del Trentino Alto Adige, il Tribunale di giustizia amministrativa, quindi anche un nome diverso dai tribunali dell'altra parte d'Italia, vi fosse questa garanzia riservata ad un popolo speciale, quindi era in applicazione del principio della sovranità popolare. C'era un popolo speciale in Alto Adige, cioè una minoranza etnica che rispetto a tutti gli altri cittadini avevano diritto ad una tutela ulteriore, particolare, una tutela della loro diversità etnica, della loro tradizione, e si previde questa norma che riservava la nomina di 3 sui 6 giudici della sezione di Bolzano al Consiglio provinciale, una forma di nomina elettiva, sia pure indiretta, una forma di nomina elettiva, sia pure indiretta, di giudici chiamati a tutela di questo. Quindi il principio della sovranità popolare, della nomina elettiva dei giudici, sia pure indiretta, è introdotta nel 1972 nel testo del nostro statuto di autonomia. Cosa è successo poi? Nel 84 e rispettivamente nell'86, quando finalmente il Tribunale regionale di giustizia amministrativa fu realmente istituito, cosa è successo quando appunto nella emanazione delle norme di attuazione dell'84 lo stesso principio, sia pure attenuato, fu attribuito, applicato anche per la sede di Trento del Tribunale. Perché se a Bolzano c'era una ragione, una specifica giustificazione rappresentata dal fatto che vi è presente una minoranza di lingua tedesca, al punto che addirittura anche nel Consiglio di Stato si prevede che quando si discutono di questioni che riguardano la popolazione di lingua tedesca vi sia la presenza di un consigliere di lingua tedesca. Quindi è un'eccezione, uno strappo alla regola molto forte, però ecco, per Trento questa ragione non si vede. Quindi è possibile che quando furono emanate le norme di attuazione dell'84, ripeto, attenuata, perché mentre a Bolzano è la metà dei giudici, 3 su 6 che vengono eletti dal Consiglio Provinciale, a Trento sono 2 su 6, quindi una forma attenuata in applicazione analogica, si potrebbe dire, anche se un'analogia in realtà non esiste, esiste soltanto perché è la sede principale, Bolzano è una sede distaccata, ma in realtà con riferimento alla situazione politico-etnica, eccetera, l'analogia non esisteva. Tuttavia, ecco, si è affermato questo principio. Ricordava Ettore Paris che si sottolinea il fatto che la nomina di questi giudici è una nomina fatta dal consiglio provinciale e non dalla giunta provinciale, mentre gli atti che di solito vengono sottoposti al giudizio del Tribunale regionale di giustizia amministrativa sono atti non del Consiglio ma della Giunta, quindi sono due organi diversi, però ecco, Ettore Pari dice sì, sono due organi diversi che però hanno una stessa ispirazione politica e quindi il sospetto di conflitto esiste lo stesso. Non c'è dubbio che questo sospetto di conflitto, anche se la norma viene attuata in modo corretto, come è successo per molti anni, infatti per molti anni non sono sorte questioni, insomma, polemiche, il conflitto non si è manifestato in maniera palese. In questi ultimi tempi invece, come ricordate a Ettore Paris, il conflitto è esploso e ha assunto le dimensioni di uno scandalo. Però è nella norma stessa in luce l'origine del conflitto. Io credo, ecco, volendo salvare il sano principio di una legittimazione popolare anche dei giudizi, volendo difendere questo, io credo che per uscire da questa evidente contraddizione, ripeto, salvando anche il principio dell'origine popolare, della sovranità popolare dei giudizi, si potrebbe pensare ad una composizione parziale del TAR, fatta da giudici ad elezione diretta. Mi rendo conto che la questione presenta, insomma, se andiamo a vedere in giro per il mondo, i giudizi popolari, oltre che quello di Grillo, anche le giurie popolari che ci sono in certi ordinamenti penali di altri stati, fanno venire i brividi, colpevole, innocente, senza motivazione, ecco, sono veramente, da noi abbiamo la soluzione intermedia dello scabinato, nelle corti d'assise ci sono giudici togati e giudici popolari, per cui l'espressione del popolo è però temperata e corretta dalla presenza dei giudici togati. Ecco, mi rendo conto che anche un'elezione diretta di un paio di giudici del TAR potrebbe essere influenzata da pressioni, da connotazioni di tipo politico, anche se secondo me, distinguendo i momenti elettorali, cioè non fare le elezioni del giudice del TAR in coincidenza con le elezioni politico-amministrative, ma in momenti diversi, e stabilendo delle regole particolari per la qualità dei candidati e per la formazione delle liste, forse si potrebbe attenuare questo rischio. Però ecco, io credo che tutto sommato, se conservassimo da adesso la possibilità di giudici elettorali, è prevista dalla Costituzione, all'articolo 106, non è che sia uno strappo alla Costituzione, potrebbe essere una soluzione, però è chiaro che in questo caso non è una soluzione che possa valere soltanto per il Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, ma dovrebbe valere per tutti i tribunali amministrativi d'Italia, perché è chiaro che per Trento solo non si giustificherebbe, se vogliamo affermare questo principio innovativo nel nostro ordinamento, va affermato per tutti. Grazie.
Ringraziamo l'avvocato Ballardini, ha anche lanciato una provocazione, questa proposta del giudice, dell'elezione del giudice, una cosa che ho visto anche qualche un po' sconcerto si può discutere, insomma, ecco, e in ogni modo è una via d'uscita da una situazione che adesso verrà meglio illustrata, ma in effetti una situazione critica,